quasi tutto con una canzone. Al principio era il verbo, erano parole accompagnate da una melodia. È così che venne fatto il mondo, che il vuoto fu diviso, che le terre, le stelle, i sogni e gli dei minori e gli animali, che ogni cosa venne al mondo con il canto. I grandi rettili furono cantati dopo che il cantore aveva finito con i pianeti, le colline, gli alberi, gli oceani e gli animali più piccoli. Furono cantate le scogliere che legano l'esistenza, i terreni di caccia, l'oscurità. Le canzoni rimangono, durano. La canzone giusta può trasformare un imperatore nello zimbello del paese, può far cadere dinastie. Una canzone dura ben oltre il momento in cui i fatti e le persone di cui parla sono diventati polvere e sogno. È questo il potere delle canzoni. Vi sono altre cose che si possono fare con le canzoni. Non solo creano i mondi e non sono soltanto momenti ricreativi. Il padre di Ciccio, Charlie Nancy, per esempio, le usava semplicemente per organizzarsi una notte di divertimento che si augurava meravigliosa. Prima che il padre di Ciccio, Charlie Nancy, entrasse nel locale, il barista era stato dell'opinione che la serata di karaoke si sarebbe rivelata un bel bidone. Poi, quell'ometto era entrato con passo danzante ed era passato davanti al tavolo con le bionde dalla pelle scottata dal sole e i sorrisi da turiste, sedute vicino al palchetto improvvisato nell'angolo. Le aveva salutate, sventolando il cappello, perché indossava un feltro verde immacolato, nonché un paio di guanti giallo limone. Poi si era avvicinato al loro tavolo. Le bionde avevano ridacchiato. «Vi state divertendo, signore?» Senza smettere di ridacchiare, le ragazze gli avevano risposto che sì, si stavano divertendo, grazie, e che si trovavano lì in vacanza. Lui aveva espresso l'augurio che le cose andassero sempre meglio. Era più vecchio, molto, molto più vecchio di loro, ma era affascinante come qualcuno venuto da un'epoca lontana in cui le buone maniere e i gesti galanti valevano pur qualcosa. Il barista si era rilassato. Con uno così nel locale avrebbero avuto una bella serata. C'era il karaoke, si ballava. Il vecchio si alzò non una ma due volte per andare a cantare sul palcoscenico. Aveva una bella voce e un sorriso straordinario e le sue scarpe luccicavano quando danzava. La prima volta cantò What's New Pussycat. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and bother your cute little pussycat, no. Pussycat, pussycat, I love you. La seconda volta che si alzò per cantare rovinò la vita a Ciccio Charlie. Ciccio Charlie era stato grasso per un periodo molto breve della sua vita, cioè dall'età di 10 anni, quando sua madre aveva annunciato al mondo che se c'era una cosa di cui era stufa marcia, e se l'uomo in questione aveva qualche obiezione poteva anche infilarsela sapete dove, era il suo matrimonio con quel vecchio caprone che aveva fatto il triste errore di sposare e che quindi l'indomani mattina sarebbe partita per un luogo molto molto lontano e lui avrebbe fatto meglio a non cercare di seguirla fino ai 14, quando fosse cresciuto e avesse fatto più attività fisica. Non era grasso. A dire il vero non era nemmeno cicciottello, solo leggermente morbido. Però il nome gli era rimasto appiccicato come la gomma da masticare alla suola di una scarpa da tennis. Lui si presentava come Charlie e intorno ai 20 anni aveva provato con Chats o quando scriveva C. Nancy, ma era tutto inutile. Il nome finiva inevitabilmente per infiltrarsi nella nuova parte della sua vita, come gli scarafaggi invadono gli interstizi dell'universo che si nasconde dietro il frigorifero in una cucina nuova. E che gli piacesse o no, e non gli piaceva, tornava a essere Ciccio Charlie. Lo sapeva che era un pensiero irrazionale, ma il soprannome glielo aveva dato il padre, e quando suo padre dava un nome, era per sempre. In Florida, nella strada dove Ciccio Charlie era cresciuto, c'era un cane nella casa di fronte. Era un boxer color castagna, con le zampe lunghe e le orecchie a punta, con il muso come se da cucciolo fosse andato a sbattere contro un muro. Camminava a testa alta con il mozzicone di coda eretto Era inequivocabilmente un aristocratico tra i cani. Aveva preso parte a mostre canine, vinto coccarde per la razza, lo stile, il comportamento. Rispondeva al nome di Campbell's Messinroy Arbuthnot VII e i suoi padroni, quando volevano essere affettuosi, lo chiamavano Kai. Fino al giorno in cui il padre di Ciccio Charlie, seduto sul dondolo nel loro portico malconcio, lo notò mentre camminava lentamente avanti e indietro nel cortile dei vicini, trattenuto da un guinzaglio che gli permetteva di andare dalla palma fino al palo di recinzione. Che aria tonta ha quel cane! Come quell'amico di Paperino. Ehi, tontolone! E l'animale che un giorno aveva vinto il primo premio per lo stile subì una trasformazione. Ciccio Charlie lo vide attraverso gli occhi paterni e accidenti se non era proprio un cane con l'aria pazzescamente tonta, a ben guardare. Sembrava uscito da un cartone animato. Non ci volle molto perché quel nome facesse il giro della strada. I padroni di Campbell's Messinroy Arbuthnot VII provarono ad arginare il danno, ottenendo lo stesso risultato che avrebbero ottenuto se avessero cercato di contrastare un uragano. Adesso perfetti sconosciuti davano una pacca sulla testa del boxer dicendo «Ciao, tontolone! Come stai, bravo cane?» I suoi padroni smisero di iscriverlo alle mostre canine. Non ne avevano il coraggio. «È un cane con l'aria tonta», avevano sentenziato i giudici. I nomi che affibbiava il padre di Ciccio Charlie rimanevano appiccicati. Così era, punto e basta. E non si trattava certo di uno dei suoi aspetti peggiori. Durante l'infanzia di Ciccio Charlie c'erano stati parecchi candidati al posto di aspetto peggiore. Lo sguardo insistente e le dita avventurose, almeno stando alle signorine della zona che andavano a lamentarsene con la madre di Ciccio Charlie, e allora erano guai grossi. I sigarillos, che avevano un odore che si attaccava a ogni cosa. La passione per una particolare forma di tip-tap strascicato che era andato di moda, sospettava Ciccio Charlie, per circa mezz'ora negli anni venti ad Harlem. La sua ignoranza completa, impenetrabile di qualsiasi faccenda pratica, combinata con l'apparente convinzione che le sitcom fossero brevi tuffi nelle vite e nelle fatiche della gente vera. Nessuna di queste cose, presa singolarmente, era la peggiore, anche se ciascuna di esse contribuiva a peggiorare l'insieme. Ecco in sintesi il punto. Suo padre era imbarazzante. È ovvio che tutti i genitori lo sono. È una questione territoriale. La natura dei genitori consiste nell'imbarazzare i figli per il fatto di esistere, così come la natura dei figli di una certa età consiste nel farsi piccoli per l'imbarazzo, per la vergogna e l'umiliazione, se per caso i genitori si avventurano a rivolgere loro la parola per strada. Il padre di Ciccio Charlie, ovviamente, aveva elevato la capacità di mettere in imbarazzo il figlio a una forma d'arte e si divertiva come si divertiva a fare scherzi, dal più semplice, Ciccio Charlie non avrebbe mai dimenticato la prima volta che era entrato in un letto a sacco, al più incredibilmente complesso. «Tipo cosa?» domandò Rosie, la fidanzata di Ciccio Charlie, una sera in cui lui, che normalmente non parlava di suo padre, aveva cercato, incespicando nelle parole, di spiegarle perché ritenesse che invitarlo al loro matrimonio fosse un'idea spaventosamente atroce. Erano in una piccola enoteca nel sud di Londra. Da lungo tempo, Ciccio Charlie era dell'opinione che 6.000 chilometri e l'Oceano Atlantico fossero una distanza perfetta.